Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 3 ottobre 1961. Il titolo di questa conferenza è La confusione precedente. Questo nastro dura 82 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Grazie. Oggi è un giorno inevitabile. Che giorno è? Il 3 ottobre? Il mio orologio si è fermato la scorsa notte, come potrei saperlo? Ed è il 1961, corso di istruzione speciale di Saint-Hill. Susie vi ha dato qui una spiegazione riguardo alla confusione precedente. Sarà meglio che vi dia delle informazioni su questo e su qualche altra cosa. Potrei tenere una conferenza su una serie di scoperte nuove di zecca, ma non siete ancora pronti a digerirle. Tuttavia, le citerò en passant, perché queste informazioni vengano preservate. Vi sono un sacco di cose da sapere riguardo al moto reciproco. Il moto reciproco è un soggetto terribilmente interessante. È il moto generato da due sorgenti. Questo ha qualcosa a che fare con i problemi. L'auditing sul moto reciproco è molto veloce e così via. Ci sono molte più cose da sapere in proposito, semplicemente volevo fare un breve accenno alla cosa per preservare l'informazione. È nel vostro interesse sapere cosa sono la confusione precedente e il criterio nascosto, perché ciò mette nelle vostre mani quello di cui il saggio musulmano, lo stregone, lo sciamano, il dottore e tutta questa genia hanno cercato di servirsi per un bel po' di millenni. Questo vi mette qualcosa in mano e, se l'afferrate, avete davvero afferrato qualcosa. Se non l'avete afferrato, siete bloccati in uno di essi. Un somatico cronico è un momento bloccato sulla traccia del tempo, ossia il dato stabile di una confusione precedente. Un criterio nascosto è il dato stabile di una confusione precedente. Una confusione precedente. Sto cercando di spiegarvi questa cosa. Date un'occhiata a un somatico cronico. Cercate di guardare la confusione precedente e ricadrete nel somatico cronico un'altra volta, senza neppure sapere di avere guardato la confusione precedente. Ci si dimentica molto, molto facilmente di essa. Ci si lascia sfuggire molto facilmente la confusione precedente, perché in effetti è l'anatomia di base del modo in cui le immagini, le malattie e i concetti di qualsiasi tipo diventano molto, molto bloccati. Come questi diventino bloccati sta nel principio della confusione e del dato stabile. Noi conosciamo la confusione e il dato stabile da molti, molti anni, e ciò che abbiamo fatto è stato di aggiungervi il fattore tempo. La confusione è in un punto e il dato stabile in un punto più tardi. Così, ogni qualvolta si facesse uno schema della traccia del tempo, ci sarebbe la confusione e poi, dopo questa, il dato stabile. Di fatto sono disposti linearmente nel tempo. In altri termini, non è che il dato stabile e la confusione avvengano per forza, e sicuramente non in modo molto aberrato, non è che queste cose accadono contemporaneamente. In altri termini, il dato stabile e la confusione non avvengono in un tempo, che sia lo stesso tempo se devono avere un effetto aberrativo. Il dato stabile e la confusione non si trovano nello stesso istante. Con questo intendiamo. Alle 12 in punto il 2 ottobre 1961 ha luogo una confusione mentre una persona è seduta a tavola. Bene, la confusione non fa necessariamente sedere la persona più solidamente al tavolo. Non è questo il modo di bloccarsi con cui abbiamo a che fare. Se la persona dovesse rimanere bloccata al tavolo, il modo sarebbe: alle 11 c'è stata una confusione infernale, la persona è rimasta scombussolata e a mezzogiorno il suo stomaco è rimasto scombussolato e via dicendo. La persona si è seduta a tavola per calmarlo e, in qualche modo o per qualche motivo, lo stomaco non si è calmato. Bene, non c'era nessuna confusione a mezzogiorno. La confusione era alle 11, appena un'ora prima. Capite questo? In altre parole, la confusione è avvenuta in un momento precedente al dato stabile che la persona ha adottato in seguito. Scopriamo però che il dato stabile che viene adottato in seguito è ciò che appiccica. Naturalmente, potete sempre adottare un dato stabile nel mezzo di una confusione. Quello è il dato stabile, ma non è quello che appiccica. Il dato stabile che appiccica è un dato stabile adottato dopo che la confusione si è verificata. gli Stati Uniti entrarono in guerra contro il Giappone. Le conseguenze di quella guerra non furono un granché, forse. Ma all'improvviso il presidente Eisenhower parla di aver perso la faccia. Beh, è molto interessante che un presidente americano usi un'espressione giapponese. Alla Wehrmacht demmo una tremenda batosta e durante la guerra nessuno di noi era la Wehrmacht. Questo è poco ma sicuro. I cannoni da 88 stavano da una parte e i carri M22 stavano dall'altra e ci fu una bella guerra, solida, totale, spietata. Durante quel periodo di tempo non successe niente di sconvolgente, a parte il fatto che le persone venivano uccise, gli edifici bombardati e così via. Tutti però erano troppo coinvolti per avere un qualche dato stabile che valesse qualcosa. Poi, dopo la guerra, vi fu una discussione per stabilire dovrebbero le truppe americane marciare al passo d'oca? Sapevate che c'era stata? Ora, a questo aggiungiamo la Prima Guerra Mondiale e scopriamo che le truppe americane indossavano elmetti tedeschi. Affascinante. Diventa sempre più affascinante. Sappiamo che i sudisti indossavano delle uniformi nordiste durante la guerra civile, perché non avevano uniformi e c'erano un sacco di nordisti morti a cui toglierle. Non era un granché come dato stabile. E oggi scopriamo che la Confederazione è molto bloccata sulla Confederazione. Ora pensiamo che qualcosa sia successo, come l'assassinio di Lincoln o qualcosa del genere. Certamente sappiamo tutto riguardo all'assassinio di Lincoln. Bene. Che dire allora delle altre persone che furono assassinate da proiettili durante quella guerra? Vedete, non siamo per niente preoccupati per loro. Quel dato stabile non appiccica, ma è qualcosa che è successo dopo quell'azione, che appiccica in modo pazzesco. Questo è un fatto peculiare e non è necessariamente sensato. Non segue necessariamente alcuna logica, è un fatto empirico. Con fatto empirico intendo dire un fatto che viene stabilito in base all'osservazione e non in base alla teoria o alla ragione. Questo fatto è vero solo perché si può osservare che è vero. Ora si potrebbero sviluppare un sacco di teorie sul perché l'acqua non scorre su per la montagna. Un sacco di teorie potrebbero essere sviluppate in proposito, ma se vi mettete vicino a un fiume, poi andate a cercarne un altro, poi un altro e un altro ancora, alla fine osserverete che il denominatore comune di tutti i fiumi è il fatto che l'acqua scorre a valle. L'area a valle si trova a un'altitudine meno elevata dell'area a monte e così stabiliamo che l'acqua scorre a valle. Non è necessario conoscere la teoria della gravità. E non è assolutamente necessario conoscere nessun'altra teoria in relazione a ciò. Tutto ciò che è necessario osservare è che tutti i fiumi che riusciamo a trovare scorrono a valle. E questo è un dato empirico. Bene, ora, questa confusione precedente è un dato empirico. Questo è tutto, è empirico. Si osserva semplicemente che le cose stanno così. La persona non è bloccata nel matrimonio di cui si lamenta, ma è bloccata nel matrimonio a causa della confusione che esisteva prima del matrimonio. Non è bloccata nel matrimonio a causa della confusione che c'è nel matrimonio. Ora, avevate sempre presunto che il matrimonio si fosse bloccato a causa della confusione del matrimonio stesso? Beh, concentriamoci sulla funzionalità. Una funzionalità concreta e affidabile. Quanti matrimoni avete sistemato, eliminando tutta la confusione dal matrimonio? Beh, direi che ci sono stati un sacco di piccoli fallimenti su questo. Abbiamo sistemato un sacco di matrimoni e così via, eliminando le loro confusioni. Abbiamo fatto tantissime cose per i matrimoni, eliminando la confusione dai matrimoni stessi. La ragione, però, per cui non riuscivamo a farlo rapidamente e per cui ci annoiavamo a morte quando cercavamo di fare qualcosa in proposito, era che se la persona era bloccata sull'argomento del matrimonio, ciò non aveva niente a che fare con quel periodo di tempo, ma con un periodo di tempo precedente al matrimonio. Se ripulite il periodo di tempo precedente al matrimonio, allora le difficoltà del matrimonio spariscono. Ora, questa è una stranezza empirica, ed è una stranezza notevole. Abbiamo qualcuno che deve farsi operare al fegato. C'è qualcosa che non va nel suo fegato. Scopriamo che lui è bloccato in un'operazione al fegato. Deve avere un'altra operazione al fegato. Questa persona sa che è il suo fegato, la sua attenzione è solidamente bloccata sul fegato. Così andiamo avanti e facciamo un procedimento sul fegato. Non scopriamo mai però il base-base della catena, cioè il momento in cui la sua attenzione si è bloccata sul fegato. Quando è che la sua attenzione si è bloccata sul fegato? Di fatto si è bloccata sul fegato immediatamente dopo una confusione. Immediatamente dopo una confusione. Quindi, per far sparire questa operazione sul fegato, si fa sparire la confusione che precedeva la difficoltà con il fegato. È un fatto molto particolare. È tanto particolare che, quando cercate di impararlo, pensate immediatamente al somatico cronico che voi stessi avete. Tentate di spostare la vostra attenzione al momento che precede il somatico cronico e finite con l'averla sul somatico cronico. Dite, beh, qui c'è un somatico cronico, naturalmente questo è tutto. E subito dopo qualcuno vi dice di nuovo, da un'occhiata, esamina il periodo che precedeva il somatico cronico. Voi dite, già, un somatico cronico. È come se si stesse cercando di mettere la vostra attenzione in cima a una molla. Quando cercate di mettere l'attenzione sulla molla, essa rimbalza e vi ributta indietro nel somatico cronico. Semplicemente la vostra attenzione non raggiunge la confusione precedente. È una cosa veramente degna di nota. Dite a qualcuno, molto bene, vi succederà molte volte di farlo come auditor. Dite, adesso metti la tua attenzione sul periodo, oppure, che cosa è successo? Oppure, in qualche altro modo, che cosa è successo appena prima di rimanere turbato con questo matrimonio? Lui risponde, beh, ero terribilmente sconvolto riguardo al matrimonio. E voi dite, che cos'è successo appena prima che tu incontrassi questa persona e così via? Oh, appena prima di incontrare questa persona, sì, certo, me la sono passata davvero male in questo matrimonio. Voi dite, d'accordo, dai un'occhiata, stiamo parlando del periodo che precedeva il momento in cui hai incontrato quella persona. Quando è stato il periodo precedente all'incontro con quella persona? Probabilmente diranno qualcosa del tipo, beh, quando ero piccolo ho avuto veramente un sacco di problemi. E voi, sì, ma che cosa è successo appena prima di questo matrimonio? Appena prima del matrimonio. E lui, ho avuto veramente un sacco di problemi durante quel matrimonio. Quello che sta succedendo è che l'attenzione del Pisi rimbalza a periodi di tempo successivi. I somatici cronici sono sempre il risultato e la soluzione di un turbamento a cui non si può stare di fronte e che ha avuto luogo immediatamente prima di essi. I criteri nascosti e i problemi del tempo presente sono sempre il risultato di una confusione che accadde immediatamente prima della difficoltà. E quando fate mettere al PC l'attenzione sulla confusione, gli state chiedendo di fare ciò che non era stato capace di fare. Il che è anche la ragione per cui ha fissato la sua attenzione sul periodo subito dopo la confusione. Capite? Guarda la confusione e poi la sua attenzione, senza che lui se ne renda conto, rimbalza direttamente sul dato stabile. Un tale ha una gamba rotta. Questa gamba rimane così per anni, anni e anni ed egli non riconosce che è una gamba rotta. I medici gli dicono che è una tibiosi della fila moriasi e che egli soffre di un deperimento del tendine. Bene, un giorno si è rotto la gamba, esprimiamo la cosa con un linguaggio semplice che noi, gente comune, possiamo capire. E, capite, se non si sa niente di un argomento, si può diventare tremendamente sofisticati. E a dire il vero, più cose sofisticate, più opinioni strambe e più opinioni contrastanti trovate in un argomento, più potete supporre che questo sia in diretta relazione a quanto si conosce sull'argomento. Più confusione c'è in un argomento, più elementi si incrociano, più erudizione e più pretesa di conoscenza c'è in un argomento, meno in realtà si conosce quell'argomento. E ci si può fare un'idea terribilmente complicata della vita e della mente da campi in cui queste cose non sono conosciute, capite? C'è un sacco di conoscenza inventata e di conoscenza finta sulla cosa. Per esempio, io non so quanti termini medici ci siano per una gamba. Tuttavia, questa gamba non guarirà. E sì, non riescono a farla guarire rapidamente, ma di sicuro possono chiamarla con un sacco di nomi diversi e avere un sacco di opinioni in proposito. Bene, in un certo qual modo, essi stanno rimbalzando sulla confusione. Allora, la persona ha una gamba rotta. La gamba avrebbe dovuto guarire in 5-6 settimane. E questo avrebbe dovuto essere tutto. Avrebbe dovuto essere tutto, tutto finito. Ma non è così. 7 anni più tardi, come il nostro pediatra, il tipo sta ancora zoppicando. Penso che sia stato 2 anni fa. Scherza con me ogni volta che mi vede. Sapete, ecco che arriva. Zoppica, zoppica, celando apposta la zoppicatura non appena entra nella proprietà, mettendocela tutta per non zoppicare. Ha avuto un incidente di sci un paio d'anni fa. Io gli ho detto che gli avrei dato dei procedimenti e la cosa lo ha spaventato a morte. Così lui mi lancia sempre dei commenti scherzosi quando viene a guardare le lingue dei bambini, chiedendomi se gli darò o meno dei procedimenti. Ma guardate un po', è successo 2 anni fa e sta ancora zoppicando. Ah beh, ma allora non si tratta semplicemente di un incidente di sci, perché non c'è veramente niente che vada male con le sue ossa. Sono state rimesse a posto dai migliori chirurghi ortopedici. Ha avuto le cure migliori, è un dottore. Dunque, che cosa è successo? Si è rotto la gamba in un incidente di sci e 2 anni più tardi deve ancora guarire. Per davvero? Sì, beh, le ossa si sono saldate e non sanguina più, però la gamba non funziona ancora. Diamoci un'occhiata. È stato al momento dell'incidente? Noi sappiamo di più riguardo alla mente di quanto loro sappiano. Noi sappiamo molto bene che, prima che qualcuno faccia un'azione di cui è pratico, se il suo stato mentale è sereno e lui è abituato a fare quest'azione, va giù per il pendio e fa lo slalom come un matto. Tutto va magnificamente, arriva in posizione verticale in fondo al pendio e dice «Fischia!». Ma se il suo stato mentale è agitato, e se la sua attenzione è rivolta a molte altre cose, ha appena ricevuto una lettera dalla moglie o dalla sua ragazza che dice «Bene, sono appena uscita di nuovo con Piero». Non c'è nulla a cui lui possa fare qualcosa, eccetto se stesso. Non può fare niente a nessuno, eccetto se stesso. Non c'è nessun altro in giro, ovvero è impotente o qualcosa del genere. A questo punto, questo provetto sciatore inizia in cima al pendio, arriva a metà della discesa e dice «Questo è un buon posto» e si spiaccica contro un albero. Poi, pateticamente, viene ricoverato in ospedale, viene portato a casa da un'aeroambulanza e così via, e la cosa si trascina per anni. Perciò è assai probabile che l'incidente non abbia nulla a che fare con i movimenti dello sciare. A livello mentale, lo sciare probabilmente non ha nulla a che fare con la confusione che ha provocato la rottura di una gamba. Per questo fatto dobbiamo porci la domanda: com'è che si è fatto male e perché? Un tipo non s'ammacca per caso. Non è una cosa fortuita. La prima cosa che si deve riconoscere è che lì c'è un qualche tipo di postulato di ammaccarsi e il tipo riuscirà ad attuarlo ogni volta. Benissimo, così chiediamo a questo medico: che cosa è successo appena prima che ti rompessi la gamba? E lui dirà: beh, la neve turbinava da tutte le parti, il vento fischiava e così via. E poi c'era questo maledetto pino svizzero che ha tirato sulle radici e si è messo proprio nel mezzo della pista da sci. E voi dite, bene, e lo continuiamo a percorrere. Dopo molte ore, effettivamente, ce la facciamo a rimuovere la cosa in una misura piuttosto marcata. Abbiamo una riduzione del somatico cronico, possiamo farlo, l'abbiamo fatto molte volte. Bene, vi piacerebbe vedere quel somatico cronico svanire completamente? Ci sarebbe una procedura di gran lunga migliore e molto più veloce di quella. Si dovrebbe scoprire che cosa successe quel giorno prima che andasse a sciare. Ebbene, sappiamo che era in vacanza e sappiamo che sentiva la necessità di una vacanza. Perché sentiva la necessità di una vacanza? È una cosa ben strana di cui aver bisogno, specialmente per me. Non ne prendo mai, perciò non ho il coraggio di averne bisogno. Aveva bisogno di una vacanza. Bene, quale randomity ha preceduto questo? Che posta ha ricevuto mentre era in vacanza? Frughiamo in quest'area. Scopriamo che cosa è successo in tutti e quanti gli ultimi 6 mesi. Tutto a un tratto finiremo col trovare una delle più dannate e spietate confusioni. Se questa è stata abbastanza grande da fargli rompere la gamba, sarà sufficiente ad impedirgli di esaminarla. Da principio non sarà in grado di esaminare questa confusione precedente. Ci vorrà un auditor che gli si sieda davanti, che lo forzi a mettere l'attenzione su quel periodo e faccia un assessment della cosa. All'improvviso, egli scoprirà che pensava di essersi rotto la gamba l'anno prima, mentre in realtà era successo 2 anni prima. E si era completamente dimenticato di essersi rotto la stessa gamba quando aveva 5 anni. Ed emergono strane cose dimenticate di ogni genere. Ora, che cosa causa la dimenticanza? È l'incapacità di star di fronte a un movimento. l'incapacità di star di fronte a un movimento provoca un'occlusione di quel periodo di tempo. Conoscete la teoria del postulato, la teoria del primo, secondo, terzo e quarto postulato. Il primo postulato è non sapere. Il secondo postulato è sapere. Molto bene, c'era dunque un grosso non sapere. Aveva un sacco di misteri e un sacco di confusioni a cui non era in grado di stare di fronte e riguardo a cui non poteva fare assolutamente nulla. Quindi si procurò un sapere che veniva immediatamente dopo questo. In altre parole, quest'area di non sapere, quest'area di confusione, è seguita da un'area di sapere successiva nel tempo. Questa è una cosa molto interessante, perché egli fa seguire un sapere a un non sapere. E il sapere può essere molto stupido, può essere molto doloroso e può essere molto distruttivo. Ciò nonostante è una knowingness. Un tipo che se ne va in giro zoppicando a causa di una gamba malata sa di certo qualcosa. Sa che ha una gamba malata. Si potrebbe dire che tutte le malattie psicosomatiche e i criteri nascosti sono rimedi per un mistero. Essi danno alle persone una knowingness che segue un periodo di non sapere. La gente può rimanere bloccata in ciò che dà loro sollievo. Molto spesso, quando il tuo PC si sente meglio momentaneamente e in modo molto artificiale. Non si sentirà veramente meglio. Supponiamo, per esempio, di essere tutti seduti qui e di sentire all'improvviso un forte stridore e un colpo sordo fuori nel parco. Apparentemente è appena precipitato un aeroplano pieno di passeggeri urlanti e abbiamo potuto sentire tutto quanto mentre eravamo seduti qui. Così, con grande agitazione, ci accalchiamo per uscire dalla porta, schizziamo fuori per vedere quest'aeroplano che è precipitato e così via. E poi è invece solamente Peter che ha lasciato acceso il suo giradischi. Una bella sensazione di sollievo, no? Ma è un sollievo seguito a un periodo di confusione. Ora, non sto dicendo che questo sarebbe molto aberrativo, sarebbe così leggero che sarebbe veramente molto facile starci di fronte. Quindi ci sarebbe un piccolo periodo di sollievo e di fatto si bloccherebbe leggermente sulla traccia. Vedete, è un periodo di sollievo, un periodo di conoscere. Nel momento in cui si è sentito l'aereo precipitare, non sapevamo che cosa stesse succedendo, quindi avevamo un non sapere. Poi siamo usciti e abbiamo scoperto che cosa era successo. Abbiamo scoperto che non era successo niente e che andava tutto bene. Perciò sappiamo. Questo è qualcosa che capite. Questa è semplicemente una storiella. Ciò di cui vi sto parlando non è affatto aberrativo. Ci vuole qualcosa di molto più grosso per creare cose del genere. Bene, vediamo ora quello che Mary Sue vi stava mostrando appena prima che entrassi. Qui abbiamo un periodo che vediamo rappresentato da un grosso segno di gesso qui in alto. E poi abbiamo un piccolo segno di gesso un po' più in basso e abbiamo una traccia del tempo verticale. C'è una grossa chiazza di gesso bianco sulla parte superiore e una piccola chiazza. E poi al di sotto di questa una grossa chiazza, poi al di sotto di questa una piccola chiazza e poi qualche altra piccola chiazza. Molto bene, non sto prendendo in giro il suo schizzo. Se ci diamo un'occhiata, comunque, vediamo che i punti della traccia del tempo sono disposti in ordine lineare. Lei ha segnato la sua traccia da 0 in cima fino al 1961 in fondo. Va bene, la prendiamo in questo modo perché la traccia del tempo non scorre in nessuna direzione. Molto bene. Prendiamo l'ultima chiazzetta bianca in fondo. Questa è un somatico cronico. La persona ha un respiro affannoso e ogni volta che le date procedimenti, lei osserva il proprio petto per scoprire se sta ancora respirando in modo affannoso. Sa se il comando di auditing ha funzionato perché l'affanno è diminuito. Oppure pensa che il comando di auditing non ha funzionato perché l'affanno è aumentato. È così che lo sa. È così che lo sa. Bene, non è interessante che questo sapere avvenga in connessione con un somatico cronico? Una persona deve essere tremendamente avida di conoscenza se sente il bisogno di scoprire se ha la schiena ancora rotta, se ha il petto ancora sprofondato o se ha la cassa toracica schiacciata. Che razza di knowingness è mai questa? Gente deve aver fatto seguito a un tremendo periodo di confusione. Se questo è un livello accettabile di conoscenza, mamma mia, che cosa deve essere successo prima di questo? Quindi si prende questo Pisi e gli si dice, indicando l'ultima chiazza bianca qui, «Beh, che cosa stava succedendo nella tua vita appena prima che tu notassi di avere noie al petto?» E la risposta che di solito avrete, immediatamente, se si tratta di un argomento che ha della carica, è «Il petto mi ha sempre fatto male. Sarà una cosa così intelligibile». Non ha risposto affatto alla domanda. E voi, no, no, no. Appena prima che tu notassi questo, appena prima che notassi questo, che cosa è successo nella tua vita? E lui dice... Beh... Non so. Perfetto. Hai trovato l'area carica. Quest'area è carica come una molla. E, ragazzi, nulla mai disse di più veritiero. Mai parole più veritiere uscirono dalle sue labbra. Non sa. Questo è sicuro, altrimenti non avrebbe questa difficoltà al petto. Bene, sondiamolo un po' più a fondo. È l'auditor che forza l'attenzione del Pisi a entrare in quell'area e dite, quando è apparso il somatico? In quale periodo di tempo è apparso? Beh, dice lui, deve essere stato nell'estate del 59 o qualcosa del genere. So che allora ce l'avevo. Vedete, non ha detto niente riguardo a prima. Sa semplicemente che nell'estate del 59 l'aveva. E voi, va bene, ora, che cosa è successo appena prima dell'estate del 59? Ce l'avevo anche nella primavera del 59. Capite, non ha ancora risposto alla vostra domanda. Benissimo, ma vedete che cosa sta succedendo? Gli state trascinando l'attenzione all'indietro verso un'area a cui non riesce a stare di fronte. E così dite, benissimo, che cosa è successo prima di questo? Bene, cosa stava avvenendo prima che tu notassi questo somatico al petto? E via dicendo. E lui risponde, si tratta di questa piccola chiazza superiore qui. E poi dice, sì, beh, ha smesso per un bel po' di tempo. E non ha ancora risposto alla vostra domanda. Si è allontanato dalla prima chiazza bianca ed è passato alla seconda chiazza bianca. Vedete, se n'è allontanato. Sì, non avevo difficoltà con questo a quel tempo. Ora me lo ricordo. Oh, sì, sì, proprio così. Mi ricordo che nel 56 ho avuto un trattamento medico per questa faccenda. Non vi ha ancora detto niente di quello che è successo prima. Ma si sono spinti indietro nel tempo e all'improvviso se ne uscirà con un... Vediamo un po', 1956... Chiamiamo questa chiazza precedente 1956. Ed egli dirà, beh, vediamo un po'... E voi, che cosa stavi facendo nel 1955? Beh, nel 55 fu quando ero accampato in Cornovaglia. No, no, no. A pensarci bene, era nel 52. E probabilmente salterà fuori stabilendo che non sa che cosa è successo tra il 1952 e il 1956. Questo è un curioso periodo di vuoto di memoria. Ed egli risolverà tutto dicendo, beh, deve essere stato questo, deve essere stato quello, potrebbe essere stato questo e potrebbe essere stato quello. E all'improvviso dirà, beh, la verità è che non sono sicuro, ma lo sai che l'avevo quando ero ancora un bambino? Siamo andati molto indietro ora, molto indietro, e poi boom! Ah sì, ce l'avevo quando ero un bambino. Pensavano che io avessi la tubercolosi e così via. A dire il vero, non mi ero ricordato di questo. Ho avuto un sacco di tubercolosi e mi ricordo che vivevo con mia nonna e così via. E poi mi portarono dal dottore un sacco di volte e cose del genere. Mi ero semplicemente dimenticato di questo fatto. Ora siamo arrivati alla prima chiazza bianca quassù. E voi, che cosa è successo appena prima che andassi a vivere con tua nonna? Beh, non saprei, ero giovanissimo, avevo 11 anni. Bene, dov'erano i tuoi genitori a quel tempo? Beh, vediamo. Ehi, ragazzi, ecco qui un altro vuoto di memoria, un vuoto bello, grosso e sostanzioso. Si continua a scavare nel suo vuoto di memoria, alla fine scopriamo che sua madre e suo padre avevano deciso di separarsi appena prima di questo e che c'erano state un sacco di difficoltà in famiglia. Pensiamo di aver trovato di che si tratta e cerchiamo di localizzare precisamente la cosa. Pensiamo di aver trovato di che si tratta. Stavano cercando di separarsi e stava succedendo questo, stava succedendo quello ed era tutto molto confuso ed era tutto così e colà. Stiamo proprio per sentire una commovente storiella su questa faccenda quando improvvisamente il Pisi si ricorda che ha incendiato la casa. Questo segnerà la fine di quel somatico cronico. Semplicemente mediante un assessment, capite? Semplicemente mediante un assessment. Ma il vostro assessment è tenacemente diretto a scoprire ciò che è successo prima che lui notasse questo. Forse non è una buona cosa dire per la prima volta, perché questa è sempre una bugia. Uno dei dati stabili dell'auditing è: formula sempre una domanda di auditing nel modo più vero e reale possibile. Non fare delle domande di auditing che non rispecchino la realtà. Se dicessi quando è stata la prima volta che ti sei ricordato di questa cosa, oppure quando è stata la prima volta che hai notato questa cosa, naturalmente il PC non sarebbe in grado di rispondere perché vi darà altre 50 prime volte dopo che vi ha dato la prima volta. Così è molto più intelligente dire: quando è che hai notato questo? Quando l'hai notato? Che cosa è successo prima che lo notassi? E poi semplicemente continuare a darci dentro. Non si tratta di un comando ripetitivo. Si tratta di fatto di liberare qualcuno da somatici cronici tramite un assessment. E se siete molto esperti nel fare assessment, potete semplicemente continuare a fare assessment, a fare assessment, a fare assessment e alla fine scoprirete la confusione. Localizzate la confusione con tale esattezza da far sì che il PC le stia di fronte. E in questo modo egli farà Aziz della confusione, proprio in quel punto, bang! E tutto il resto sparirà dopo questo. E questo è tutto. Potete farlo con un assessment solo con le meter. Ci vuole un auditor parecchio esperto per fare tutto il lavoro solamente con l'assessment. Ora, c'è anche un modo più facile di farlo. Quando finalmente individuiamo l'area della confusione per mezzo di un assessment, compiliamo delle verifiche di sicurezza che si adattino a quell'area. Scopriamo che la confusione c'è stata quando aveva 11 anni. Beh, sarà stato qualche tipo di attività infantile che è stata confusa. Si può di fatto prendere la verifica di sicurezza per bambini e adattarla in un modo o nell'altro, domanda dopo domanda, e aggiungervi delle domande e così via. Finirete col procurarvi dei dati interessanti che questo PC non aveva mai visto prima. Finirete col far sparire queste zone di confusione. Finirete anche col trovare che il criterio nascosto del somatico cronico si è dissipato. E questo è un metodo più standardizzato di occuparsi di queste cose. Benissimo, facciamo un altro esempio. Questa ragazza scopre di avere mal di testa. Scopre di avere un sacco di mal di testa. E durante l'auditing è sempre più o meno consapevole di avere questo mal di testa. Lei sa che il procedimento di auditing funziona perché il mal di testa va e viene. E se nulla influenzasse il mal di testa, lei penserebbe che il procedimento di auditing non starebbe funzionando. E questo è il suo criterio nascosto. È il criterio che usa per scoprire se l'auditing funziona o meno. Questa è la definizione di un criterio nascosto. Bene, naturalmente finché perdura questa condizione nel PC, i rudimenti sono out. Perché? Beh, il PC sta facendo passare il comando di auditing attraverso un via. In tutti i casi in cui il PC non sta facendo dei progressi sulla routine 3, potete scommetterci la testa che il PC non ha eseguito e non sta eseguendo il comando di auditing. Può darsi che lui stia facendo il comando di auditing più un sacco di altre cose, oppure può darsi che non lo stia facendo proprio per niente. Mi ricordo che ai tempi di Wichita, molto molto tempo fa, era venuto da me un PC dopo un intensivo di 25 ore, vantandosi con me di essere riuscito a non rispondere neanche una volta a un comando di auditing. Pensava che fosse un'impresa eccezionale da parte sua. Sì signore, il PC se ne vantava davvero. Ora, che cosa gli aveva preso all'auditor per non scoprirlo? Ecco che cosa succede di solito. Il PC esegue il comando di auditing e lo applica a una certa area della mente o del corpo allo scopo di scoprire se il comando di auditing ha influenzato qualcos'altro. Il PC esegue il comando di auditing usandolo su qualcosa che è nella sua mente. Poi dà un'occhiata per vedere cosa sta succedendo e se è successo qualcosa. E fa questo in continuazione. Semplicemente non sta eseguendo il comando di auditing, sta facendo qualcos'altro. Sa di aver eseguito il comando di auditing nel modo corretto oppure nel modo sbagliato, oppure sa che il comando di auditing è giusto o sbagliato in diretto rapporto a quanto questo comando di auditing allevia la sua difficoltà. State audendo un PC che ha l'attenzione fissa non sul bank in generale, ma su qualche attività particolare o caratteristica. Fa qualcosa di particolare con ogni comando di auditing. Gli date il comando di auditing e lui fa qualcosa di particolare con esso. Anche se verbalmente ha risposto al comando e sembra che lo abbia eseguito, egli fa qualcosa di diverso con esso. Quando un PC non sta progredendo, si può sempre dire che la sua attenzione è bloccata da qualche parte. Beh, è una forma abbreviata di dire i rudimenti sono out. Uno dei rudimenti è out. Il PC non è davvero in seduta, ma funziona come un qualcosa di automatico. Il PC non è sotto il controllo dell'auditor, il PC è sotto il proprio controllo. È sotto il proprio controllo in questa misura. Voi dite qualcosa, poi il PC assume il ruolo di auditor, esegue il comando di auditing e poi vi ridà il controllo della seduta. Dopodiché gli fate la domanda successiva e quando gliela fate il PC prende il comando di auditing, mette in azione l'automatismo, audisce il comando di auditing su se stesso e poi vi ridà il controllo della seduta. Avete capito? Durante l'intero periodo dell'esecuzione del comando di auditing, il PC non è in seduta. Qualsiasi PC che non sia diventato clear in 150 ore sta facendo una cosa del genere. Il PC ha un criterio nascosto. Che cos'è questo criterio nascosto? Forse ne ha 6 di criteri nascosti. Ognuno di questi criteri nascosti corrisponde in tutto e per tutto al dato stabile bloccato adottato dopo che c'è stata la confusione. Hanno tutti la stessa anatomia. Il PC vi toglie la guida della seduta, esegue il comando di auditing e scopre se questo comando di auditing ha smosso o no questo episodio elettronico. Poi vede se l'episodio elettronico sta influenzando o no il fatto che lui sia un ragazzo o una ragazza. Proprio così. È così che abbiamo cominciato ad occuparci di questo fenomeno, a causa di quell'azione da parte del PC. Ne siamo stati al corrente per molto tempo, ma in realtà non l'avevamo mai visto in azione in modo così lampante. Questo PC è stato audito per circa 1000 ore e ha applicato ogni singolo comando di auditing che gli sia mai stato dato alla risoluzione di un episodio elettronico che, così lui pensava, lo avrebbe trasformato, una volta eliminata nella carica, da uomo in donna. 1000 ore e nessun miglioramento. Bene, perché il PC non è mai stato in seduta? Perciò i rudimenti sono out. Il rudimento fondamentale che è out è il problema del tempo presente di lunga durata in cui avete un criterio nascosto. Benissimo, molto bene. Se prendiamo un PC e lo audiamo con la routine 3, possiamo trovare le mete del PC e possiamo trovare il terminale del PC. Sì, con un po' di difficoltà, ma possiamo trovare questi terminali e queste mete in un tempo relativamente breve e certamente entro 25 ore di auditing, se veramente lo stiamo facendo come si deve. Manteniamo in i rudimenti più ovvi, ma non abbiamo ancora notato questo criterio nascosto. Poi facciamo l'assessment della scala di preheaviness sul PC e gliela facciamo percorrere. E la facciamo percorrere, gliela facciamo percorrere, gliela facciamo percorrere e non succede niente. Bene, ecco dove salta fuori la cosa. Possiamo fare l'azione di trovare una meta perché l'attenzione del PC è saldamente fissata sulle mete e possiamo certamente trovare un terminale. Possiamo davvero trovare l'azione di un terminale e possiamo trovare questo terminale perché in realtà non abbiamo chiesto al PC di eseguire il comando di auditing. È tutto tra noi e l'emitter. Possiamo trovare molto facilmente il livello della scala di preheaviness di cui è stato fatto l'assessment, ma poi passiamo all'auditing con comandi ripetitivi. Ed è a quel punto che il PC installa l'automatismo. Perché installa questo automatismo? Beh, il PC ha un criterio nascosto. Il PC si sta audendo su rimettere il proprio naso in salute. Il PC non sta proprio per niente percorrendo il terminale macchinista delle ferrovie. Sta percorrendo un naso. E quindi non diventa clear. Molto spesso, nei casi peggiori, il PC si opporrà fortemente alle domande indagatrici di un auditor sulla faccenda. L'auditor chiede: che cosa stai facendo? Che ne hai fatto di quel comando di auditing? E all'improvviso si ritrova tra le mani una zuffa con botte da orbi a più non posso. Al PC non piace che si indaghi sulla cosa. La prima volta che avete notato una cosa del genere, vi siete detti: questo PC ha un criterio nascosto, scopriamo che cos'è. Questa conferenza continua sul lato 2 di questa cassetta.